questo secondo sigillo dà luogo alla chiamata di un altro cavallo. Abbiamo visto nelle note delle Bibbie a nostra disposizione, nei vari commenti, che se il primo cavaliere, quello sul cavallo bianco, sembra essere immagine del Cristo vittorioso, risorto, gli altri tre cavalli colorati sarebbero immagine dei tre grandi flagelli che accompagnano tutta la storia dell'umanità, cioè la guerra, la fame e le epidemie. Allora oggi quello della guerra, e in effetti la sua unica opera, di questo cavaliere sul cavallo rosso, o rosso fuoco, qualcuno aggiunge, perché la parola greca pir vuol dire anche pira, e quindi è un rosso con un certo legame di immagine con il fuoco. Questo cavaliere, al quale viene consegnata una grande spada, ha questo potere di togliere la pace dalla terra. Allora, la prima osservazione è che quindi la terra è immaginata naturalmente e normalmente in pace, però ogni tanto viene tolta questa pace, quindi questo porta la terra a sperimentare la tragedia della guerra. Questo far sì che gli uomini si sgozzino a vicenda. Anche questo verbo sgozzare è interessante, perché è stato appena usato per descrivere l'agnello sgozzato, l'agnello immolato. Quindi ci sono due forme di morte: una, quella che subisce l'agnello per la salvezza di tutti, e l'altra invece che si danno l'un l'altro gli uomini, ai quali è stata tolta la grazia della pace. Mi piace pensare così dall'espressione di oggi, che la pace sia un dono che però può anche essere perduto, può anche essere rubato, tolto. Un po' come il Papa ogni tanto dice: non fatevi rubare la speranza, non fatevi rubare questo o quell'altro dono ricevuto da Dio. E anche questo della pace è un dono. Mi viene da pensare, in ogni caso, che qui la descrizione delle cose degli uomini è tale che sembra che gli uomini siano più vittime che responsabili dei loro mali, perché in fondo questi personaggi che appartengono al mondo dello spirito, a delle creature sovraumane come sono queste descritte nel libro dell'Apocalisse, in particolare questi cavalieri, questi quattro cavalieri, e sembra che il male e il bene venga da loro, e gli uomini non possono far altro, se la pace viene tolta, che uccidersi a vicenda. Ecco, questa lettura che l'Apocalisse dà della storia degli uomini mi sembra che voglia dire che gli uomini sono molto poveri, molto deboli, sono vittime di meccanismi, di spinte, di condizionamenti più forti di loro. E questo mi rimanda ancora ai testi che abbiamo ascoltato ieri, domenica, soprattutto alla grande preghiera che fa Mosè, con la quale provoca la vittoria di Israele, perché il nemico di Israele è sempre più forte, un po' come qui nell'Apocalisse, i nemici sono sempre più forti, però invece c'è qualcosa che è più forte ancora di loro, che è il nostro atto di fede nel Signore, che si esprime soprattutto nella preghiera.
Quindi da una parte Il Signore ci lascia tutta la nostra responsabilità, ma dall'altra abbiamo in qualche modo la conferma, la riconferma che è Lui in realtà il contenitore di tutta la nostra vita. Per cui da una parte siamo esperti del male e anche lo compiamo, ma dall'altra mi sembra Dio non ci lascia perdere e quindi c'è una sua presenza, una sua partecipazione. Il male e il bene, non sono, due cose, così assolutamente distinte, ma noi, appunto la specie umana, che ben conosciamo la nostra condizione di peccato, tutto questo è sempre intrecciato con l'esperienza della misericordia di Dio. E quindi in fondo siamo sempre anche con Lui, o perlomeno Lui è sempre anche con noi. Ed è Lui che guida in realtà tutta la storia umana. Il male e il bene non sono ormai due realtà corrispondenti, perché il bene che ci è venuto dal dono del Cristo è talmente forte che anche la storia più imbrogliata e più oscurata non è abbandonata.